Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, oggi prende il via il primo di una serie di appuntamenti dedicati ad una delle porte simbolo del mondo cristiano, la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. L'anno giubilare inizia infatti con l'apertura di questa porta. In 18 puntate vi racconteremo la sua storia, il significato che riveste per tutti i cristiani e vi descriveremo le 16 raffigurazioni che sono incise su di essa. Secondo un'antica tradizione, la Porta Santa, chiamata anche Porta d'Oro, era già presente nella Basilica di San Pietro durante il giubileo del 1450, celebrato sotto il pontificato di Niccolò V. Su questa base, 49 anni dopo, nel 1499, Alessandro VI, Papa spagnolo del Rinascimento, ordinò una ricognizione presso la Cappella della Veronica, dove sarebbe stata murata la cosiddetta Porta d'Oro, per essere aperta ogni 100 anni. Ma, avendone avuto risultato negativo, il Papa, in occasione del giubileo del 1500, dispose che in ciascuna delle 4 basiliche patriarcali, cioè San Pietro, San Giovanni, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura, venissero aperti ex novo, accanto a quello principale, degli ingressi speciali, da riservare esclusivamente a Porta Santa.
Proprio nel 1500 si ebbe per la prima volta l'apertura contemporanea delle Porte Sante nelle 4 basiliche giubilari. Anche se non si trattò di una novità assoluta, giacché se ne erano avute anticipazioni in giubilei precedenti. In realtà nessuno parlò prima del 1500 di una Porta Santa a Santa Maria Maggiore e a San Paolo, mentre testimonianze esistono per le altre 2 basiliche. Secondo il cronista Nicola della Tuccia, Martino V aprì in San Giovanni in Laterano la porta durante il giubileo del 1423. Più sicura ed esplicita è l'affermazione di Giovanni Rucellai per quanto riguarda il 1450. Delle 5 porte di cui è composta la facciata di San Giovanni, ve n'è una che dal continuo sta murata, eccetto che l'anno del giubileo, che si smura per Natale, quando comincia il giubileo, ed tanta è la devozione che le persone hanno nei mattoni e calcinacci che subito che è smurata, a furia di popolo, sono portati via, ed gli oltramontani se ne li portavano a casa come reliquie sante. La notizia è confermata da autori tedeschi contemporanei che presero parte al giubileo. Per la Basilica di San Pietro nessun documento può finora comprovare con sicurezza l'esistenza di una Porta Santa prima del 1500. Si tratta di notizie basate su tradizioni e leggende popolari. Narra il Burcardo, cerimoniere di Alessandro VI, che secondo i canonici della Basilica Vaticana, nella Cappella della Veronica, esisteva una porta denominata Aurea, solita ad aprirsi solamente nell'anno centesimo. La stessa tradizione circolava fra il popolo. Nei sopralluoghi ordinati dal Papa stesso si constatò che nel luogo indicato non esisteva alcuna porta. Nelle vicinanze però vi era effettivamente una porticina assai angusta, ma non è possibile affermare che si trattasse della Porta Aurea. Più oscura pare questa tradizione popolare, tenendo presente che Rucellai nel 1450 non fa alcuna menzione di una Porta Santa in San Pietro in occasione del giubileo. Comunque questa tradizione dei canonici vaticani non era del tutto infondata. Infatti diversi elementi storicamente provati si sono sovrapposti e confusi con quelli leggendari. Nel XV secolo circolava fra il popolo la leggenda secondo cui coloro che avevano commesso un omicidio avrebbero ottenuto il perdono dei peccati se fossero passati sotto una porta aurea della Basilica Vaticana. Anche se questa notizia non ha alcun legame diretto con il giubileo, denota però che il concetto di peccatori passanti per una porta della Chiesa per ottenere il perdono, era diffuso in quel secolo. Inoltre, dal secolo XII, alcune porte della Basilica Vaticana venivano denominate con una terminologia tratta dai metalli. Si aveva così la porta di ferro, di bronzo, d'argento. Non stupisce quindi che si potesse chiamare aurea un'altra porta. Era anche costume che per le diverse porte della Basilica passassero diverse categorie di persone. Così avveniva che le donne entravano per la porta detta romana, mentre i pellegrini passavano per la Guidonia, così come i ravennati ed i transteverini usavano la Ravignana. Per quella del giudizio si facevano entrare i defunti. Quest'uso particolare della Basilica Vaticana e le notizie leggendarie di perdoni speciali possono essere state interpretate dai fedeli come una prova che la consuetudine già in vigore a San Giovanni fosse attuata anche nella Basilica di San Pietro. È evidente perciò che Alessandro VI stabilì di celebrare l'apertura e la chiusura del Giubileo con la funzione delle porte sante, basandosi su una tradizione già da tempo esistente che poteva presentare un mistico significato. Egli estese queste cerimonie alle basiliche di San Paolo e di Santa Maria Maggiore e istituì, insieme col cerimoniere Burcardo, il rito solenne che ha caratterizzato fino ad oggi, salvo lievi modifiche, l'apertura e la chiusura del Giubileo.
Come abbiamo ascoltato, 200 anni dopo il primo giubileo avvenuto nel 1300, Alessandro VI, con la bolla Inter Curas, dispose infatti un apposito e fisso cerimoniale che regolasse l'apertura e la chiusura della Porta Santa, come una speciale ed eccezionale solennità. Ne affidò il compito al grande liturgista Burcardo, maestro delle cerimonie pontificie, che lo curò nei minimi particolari sia per il rito che per le preghiere. Al rito si diede un significato simbolico di ispirazione biblica. L'idea ispiratrice fu ricavata da una frase di Gesù: «Io sono la porta, chi entrerà per me sarà salvo». Ma si trasse spunto anche da un passo di Ezechiele.
La porta dell'atrio interiore che guarda a levante sarà chiusa per 6 giorni lavorativi. Il sabato poi sarà aperta e si aprirà anche nei giorni delle calende. Ed entrerà il principe per il vestibolo della porta di fuori e i sacerdoti offriranno per lui l'olocausto e i sacrifici della pace. Egli farà la sua adorazione sul limitare della porta che non si chiuderà fino a sera.
Alcuni ritengono che il rito si possa collegare ad un'usanza cristiana dei primi secoli. I pubblici penitenti restavano infatti nell'atrio della chiesa e vi entravano solamente ad espiazione compiuta. A questa usanza sembra alludere Clemente VIII, che nell'anno santo del 1600 così si rivolgeva ai fedeli.
Qui si conserva il tesoro dell'indulgenza, di cui il Romano Pontefice è principale custode e dispensatore, il quale, quantunque ne partecipi a tutti in ogni tempo, in quest'anno però del Giubileo, quando con solennità nelle più antiche chiese di Roma si aprono le porte, spiega le mani pietose e generose affinché voi, entrando alla presenza di Dio con allegrezza, per aver scosso dalle spalle il gioco dei peccati e la tirannia del nemico, riconciliati per mezzo dei sacramenti con Dio, veniate ad essere veri figli suoi, eredi del cielo, possessori del paradiso.
Dal 1500 in poi, ogni anno santo ebbe inizio con l'apertura della Porta Santa di San Pietro e delle 3 Porte Sante delle Basiliche Romane. Come abbiamo già accennato, il rito avveniva secondo un preciso cerimoniale preparato dal liturgista Burcardo ed era accompagnato dal salmo Jubilate Deo. Ecco brevemente cosa accadeva in quella circostanza. Il Papa, dopo essersi inginocchiato sulla soglia della porta, la colpiva per 3 volte con un martello prezioso.
Aperitemi chi porta giustizia. Ec porta Domini just in trobus tine. Intruibo in domum tuum Domine.
Adoravo a te un santo.
Avrete sicuramente riconosciuto la voce di Papa Montini, Paolo VI, che la notte di Natale del 24 dicembre 1974, dopo la formula dell'apertura della Porta Santa, proclamava l'inizio del Giubileo del Rinnovamento e della Riconciliazione, anno santo 1975. Durante la solenne cerimonia, il pontefice recitava poi un'orazione, la stessa che nel corso dei secoli esplicita il significato di quanto è stato appena compiuto e di quanto avverrà nell'anno giubilare.
Concedi, o Dio, alla tua Chiesa di vivere lietamente il momento propizio nel quale hai voluto aprire questa porta ai tuoi fedeli, perché vi entrino e innalzino a te le loro preghiere, cosicché, impetrati il perdono, l'indulgenza e la piena remissione delle colpe, camminino speditamente in una vita secondo il Vangelo del tuo Figlio.
Al termine di questa orazione, il Santo Padre varcava la soglia della porta, mentre i cantori intonavano l'inno del Te Deum. La cerimonia di apertura dell'anno santo è rimasta nel corso dei secoli sostanzialmente invariata, ma per il giubileo dell'anno 2000 il Santo Padre, dopo un astazio davanti alla Porta Santa, ha aperto i 2 battenti a mano senza l'ausilio del martello e ha dato così inizio al grande pellegrinaggio di anime attraverso la soglia sacra del Tempio della Cristianità. La porta della grande redenzione ha attirato a sé anche gli animi sensibilissimi di poeti e scrittori di ogni tempo. nell'anno santo del 1575, Torquato Tasso, che sentiva profondamente lo spirito di rinnovamento interiore del Giubileo, rivolgendosi alla Basilica di San Pietro, così scriveva nella sua Gerusalemme.
E te che sei pietra e sostegno della magion di Dio, fondata e forte, ove ora il nuovo successor tuo, degno di grazia e di perdono, apre le porte.
Un secolo dopo, in occasione dell'anno santo del 1625, Gabriello Chiabrera, poeta ligure invitato a Roma dallo stesso pontefice, compose il Giubileo di Papa Urbano VIII.
Seco ben si consiglia chi Dio mai non offende. Ove talor s'offenda, bel consiglio è pentirsi. Ma chi nel mal si indura, scampo alcun non aspetti. Italia, odi i miei detti. Al ciel volgi le ciglia, che indi n'andrai sicura. Chi ben vivere apprende, non saprà sbigottirsi sotto minaccia orrenda. Piani della clemenza i varchi or sono. Il grande Urban riapre le porte della grazia e del perdono. E scorge i nostri passi laddove a giuir bassi.
La Porta Santa, ultima a destra delle cinque che si affacciano sull'atrio dell'attuale Basilica Vaticana, a ricordo delle cinque navate dell'antico San Pietro, è composta da due battenti in bronzo, sui quali sono incise 16 raffigurazioni sacre. Vennero eseguite dallo scultore senese Vico Consorti, noto anche con il soprannome di Maestro degli Usci, per aver scolpito altre porte, tra cui quella della Riconoscenza nel Duomo di Orvieto. Su queste 16 formelle bronzee sono rappresentati i momenti più significativi della storia della rivelazione e della redenzione cristiana. Gli episodi raffigurati sono quasi sempre accompagnati da una breve iscrizione che ne pone in risalto il significato. Nel corso delle prossime puntate ci lasceremo quindi guidare dalle 16 formelle della Porta Santa in un cammino spirituale attraverso tutte le tappe della misericordia divina. Un vero pellegrinaggio che si concluderà nel cuore di ciascuno di noi, come ci ricorda Giovanni Paolo II.
Il cammino verso la Porta Santa è un vero pellegrinaggio per chi vuole cambiare la propria vita e convertirsi al Signore con tutto il cuore. Oltrepassando quella porta, non va dimenticato il significato che essa possiede. La Porta Santa indica l'ingresso nella vita nuova che ci offre Cristo.
Si conclude qui la prima puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Ed ora varchiamo idealmente la porta e proseguiamo il nostro viaggio con Nando Martellini. Da oggi ci racconterà la storia dei Giubilei. Ecco il primo anno santo del 1300. Thank you.
Sul finire del secolo XIII, la società cristiana era pervasa dalla convinzione di essere prossima a momenti apocalittici, con supremi rinnovamenti, di cui il contrasto tra Chiesa e Impero altro non era che il preannuncio che ne sottolineava al tempo stesso la inevitabilità. Era uno stato d'animo generale di attesa, nel quale ai suggestivi e ricorrenti motivi che accompagnavano la fine di ogni secolo, sempre legati alla umana illusione dell'avvento di una nuova era, si intrecciavano quelli dell'appassionato anelito del profondo rinnovamento profetizzato da Gioacchino da Fiore e propagandato dai suoi seguaci. Una grande aspettativa, dunque, radicata in uno stato d'animo collettivo che diffondeva nella massa un desiderio incontenibile di pace spirituale. Ad un certo momento, spontaneamente e incontrollabilmente, germogliò l'idea di un grande perdono che sostituisse con la salvezza individuale la mancata apocalittica palingenesi di tutta la società cristiana. Le forze dello spirito popolare, tese verso il sogno supremo dell'avvento del mondo di Dio, costituirono con la loro spinta l'elemento base di quell'eccezionale evento per il mondo cristiano che fu il primo giubileo. Sulle premesse di questo evento esiste una precisa prova documentaria nel decentesimo Sive Jubileo Anno Liber, scritto da un testimone particolarmente autorevole, il cardinale Stefano Stefaneschi, storico e poeta, ma anche diretto collaboratore di Bonifacio VIII. Bonifacio, convocato il Collegio dei Cardinali, deliberò di emanare una bolla che, mentre dava una risposta a quell'attesa, la riconducesse nell'ambito della religiosità normale e legittima, secondo la grande tradizione del Magistero della Chiesa Universale, alla cui autorità si rivolgeva l'attesa del popolo cristiano. La bolla venne preparata nella metà di febbraio del 1300. Sanzionava con la concessione della grande indulgenza l'anelito delle folle che si ammassavano nelle viuzze che conducevano alla Basilica Vaticana per raggiungere la tomba di San Pietro. Essa stabiliva che a partire dalla notte di Natale di ogni centesimo anno i fedeli che, pentiti e comunicati, avessero visitato le tombe degli apostoli per 15 giorni anche non consecutivi avrebbero goduto della piena remissione dei peccati. Per i romani i giorni delle visite furono elevati a 30. Difficile è il calcolo dei pellegrini che si avvicendarono sulle tombe degli apostoli durante il primo anno giubilare. L'affermazione del Villani, secondo la quale la popolazione romana aumentò di 200.000 unità, si potrebbe ricollegare con quella del Ventura, che valuta in 2 milioni il numero dei pellegrini, ammettendo che questi si rinnovassero ogni mese. Tra le masse popolari accorse a Roma non ci furono personaggi di rilievo, grandi principi e sovrani europei, di cui sarebbe rimasta certamente memoria. Della stessa presenza di Dante mancano prove dirette e sicure. La presenza di Giotto, invece, dopo molti dubbi, sembra ipotesi da accettare. Quando a Natale del 300 le ultime folle di pellegrini che avevano lucrato la grande indulgenza lasciavano Roma, la città aveva assunto definitivamente il ruolo di centro unico e incomparabile del cristianesimo, consolidato dalla sua fama storica e dal prestigio della Chiesa romana, che appariva ormai alla coscienza religiosa di tutta la società cristiana come la mediatrice fra l'umanità e Dio, attraverso la distribuzione dei tesori della grazia soprannaturale. Era iniziato un altro capitolo della storia del mondo cristiano, gli anni santi.
Nella prima parte di questo appuntamento avete ascoltato la prima puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Dal testo base del cardinale Virgilio Noè, La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Con le voci di Gianberardino Carlucci, Orazio Coclite, Silvio Frattolillo, Marco Guadagnini, Erasmo Lopresto, Rosario Tronnolone. Consulenza musicale Massimo Lalia. Realizzazione tecnica Alessandro Nanu. Allestimento e regia Gianberardino Carlucci. Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana.